auditorium. Gli eventi d'Ateneo a portata d'orecchio.
Ed eccoci qua, buon pomeriggio, 14.46, siete su Radio Yulm e questo è Auditorium. Io sono Matteo e qui con me c'è Maria Giulia.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Salutiamo naturalmente anche Anna in regia e tutti e i nostri amici qua in studio.
Abbiamo Charlotte e Elisa e salutiamo anche Sofia che ci segue, la nostra ex regista.
Bene, bene, siamo pronti per una puntata ricchissima di informazioni, di cultura, intrattenimento, spettacolo. Noi vi ricordiamo che Auditorium va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 14.45 alle 15.15.
Se vi perdete qualche puntata potete tranquillamente riascoltarci su radioyulm.it e vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri social. Ci trovate come Radio Yulm su Instagram, Facebook e TikTok. Ma andiamo all'argomento clou del nostro...
Torniamo tra pochissimo, arriviamo, sì. Arriviamo.
Radio Yulm.
Your way to play. Ed eccoci qua, bentornati su Auditorium. Oggi parleremo di un argomento diciamo abbastanza importante degli ultimi giorni, ovvero dei David di Donatello. Infatti questa cerimonia si è svolta lo scorso venerdì 3 maggio ed è andata in diretta in prima serata su Rai 1. La cerimonia è stata organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano. L'evento è infatti giunto alla sua 69esima edizione e si è svolto negli studi di Cinecittà nel leggendario Teatro 5, tempio della grande cinematografia nazionale e internazionale, e a condurre la cerimonia sono stati Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Nel corso della cerimonia sono stati infatti consegnati 25 premi David Donatello e David Speciali. La giuria dell'Accademia del Cinema Italiano, la Premi David Donatello, ha assegnato ai film usciti in Italia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 nelle sale cinematografiche i riconoscimenti per le seguenti categorie. Abbiamo miglior film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore alla fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio, suono ed effetti visivi.
Tra questi annoveriamo però il record che ha ricevuto, c'è ancora domani, la pellicola d'esordio di Paola Cortellesi alla regia. Ricordiamo che ha ottenuto ben 19 candidature e mai un regista prima d'ora esordiente, ricordiamo, ne aveva ricevute così tante. Seguono poi, sempre a livello di numero di candidature, Io Capitano di Matteo Garrone con 15 candidature, La Chimera con 13 candidature, Marco Bellocchio con Rapito 11 candidature, Comandante di Edoardo De Angelis con 10 candidature e Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti con 7 candidature. Ma la scaletta di David Donatello 2024 come si è diciamo così svolta? Ha visto la consegna di il premio David, naturalmente, per il cinema internazionale, anche destinato a delle opere straniere che sono distribuite in Italia, sono state distribuite in Italia. Sono stati inoltre consegnati il premio David per il miglior documentario, che l'ha ottenuto il premio Cecilia Magnini, dedicato a Cecilia Magnini, il premio David Giovani destinato al miglior film con temi vicini alle nuove generazioni, che è stato assegnato da una giuria nazionale di studenti negli ultimi 2 anni di corso di scuola di secondaria e di secondo grado, il premio David Donatello per il miglior cortometraggio, il David dello spettatore, un premio che intende manifestare l'attenzione e ringraziamento dell'Accademia, quindi da parte dell'ente che organizza l'evento, ai film e agli autori che hanno fortemente contribuito al successo industriale dell'intera filiera cinematografica. Sono infine poi stati consegnati nel corso della serata il David Speciale a Vincenzo Mollica, giornalista, scrittore, autore, conduttore televisivo e radiofonico naturalmente, e il David alla carriera a Michela Vukotic e Giorgio Moderer. Ma andiamo a vedere un po' chi si è aggiudicato ciascun premio, no? Matteo Garrone è stato...
alla fine a vincere
ha trionfato,
il
certo.
Miglior film è stato Io Capitano di Matteo Garrone, e appunto il film parla delle avventure di Seydou e Moussa che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa, e questo film si è portato a casa ben 7 statuette, tra cui appunto le più importanti: miglior film, regia, fotografia, montaggio, suono, produttore ed effetti visivi.
Un successo, quindi.
Esatto. E poi parliamo anche di un ulteriore successo un po' più popolare, possiamo dire, quello di C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Infatti il film parla di una storia di un riscatto di una donna, moglie e madre, nella Roma della seconda metà degli anni 40, e vince 6 statuette, tra cui abbiamo attrice protagonista, andato a Paola Cortellesi, a non protagonista Emanuela Fanelli, e il premio degli spettatori con 5 milioni di votanti, che Paola Cortellesi ha tenuto a ringraziare anche alla fine, sì, della cerimonia.
Sì.
Continuiamo invece con Rapito di Marco Bellocchio, che racconta un episodio del 1858, quando un giovane ebreo di Bologna fu rapito dai soldati papali perché battezzato segretamente da una balia. E questo film ha vinto i David per la scenografia, i costumi e sceneggiatura non originale, trucco e acconciatura.
Mm-hmm.
Infine abbiamo Palazzina Laff di Michele Riondino. Questo film parla del disagio nel 1997 a Taranto, appunto parlando dell'Ilva, e ottiene la statuetta per miglior attore protagonista, lo stesso Riondino. Elio Germano invece vince come attore non protagonista, e Diodato con la sua canzone originale dedica appunto questo premio alla sua terra e a Taranto, definendola una città che soffre.
Tra i momenti culto, diciamo, di questa edizione ricordiamo la voce di Fellini e l'omaggio al regista di Amar Corda, inizio programma nel mitico studio 5 di Cinecittà, no? Per Francesco Favino e Anna Ferzetti poi ballano sul tappeto rosso presidiato da Fabrizio Biggio, ancora Vincenzo Mollica, che ricevendo il David si prende la standing ovation e racconta, diciamo col gesto dell'ombrello, ai lavoratori fatti da Alberto Sordi, che confessa, se potete vedere di nuovo, vorrebbe rivedere la moglie e la figlia. Garrone invece, ricevendo il premio alla regia per Io Capitano, sottolinea un po' il senso di un film che nasce dalla voglia di ascoltare e raccontare quella parte di viaggio che nessuno vede mai, no? Queste sono le sue parole. Mentre i due protagonisti ringraziano gli italiani e tutti quelli che salvano i migranti in mare, no? Un tema comunque molto attuale.
Sì, infatti Garrone ha anche definito il suo film come un film che dovesse aiutare più che altro a far capire, a far ragionare gli spettatori, ma anche le autorità, riguardo il tema degli scafisti. Quindi di solito gli scafisti vengono ritratti come i criminali della situazione. In realtà sono parte di un sistema che è malato dall'interno. Quella è solo la punta dell'iceberg. Quindi Garrone dice che i veri criminali, in realtà, se noi andiamo a guardare bene, sono coloro che letteralmente prendono i soldi e rimangono sulla terra ferma. Quindi anche questa è una riflessione abbastanza importante.
Sì, significativa, no? Sì. Che in una occasione del genere è stata comunque rilevante.
Sì.
Ma adesso noi lasciamo spazio alla musica di Radio Yulm, e in occasione dei 7 anni della pubblicazione dell'album Polaroid di Carl Brave e Franco 126, noi ci ascoltiamo la loro Enjoy. Vai!
Portese isterica, io con la solita scena patetica. Ehi, dimmi il nome, che quando mi presento penso solo a come dire il mio. Sai che son bravo figlio e mangia frutta bio. È del Fleming ed è come se venissimo da altri pianeti, così lontani però come fratelli siamesi. La terra trema, brividi da sotto i nostri piedi. Basterebbe premio invio per dirti tutto in una mail. Tu sei online, ma non ci sei. Fammi una colla per una boccia, ponte milfio. Ci contagiamo come dopo uno sbadiglio. Una mezza rissa con un boro X. Mi sono scordato un'altra volta il mio codice PIN. Sì, davvero stavamo un po' fuori. Ce ne siamo dette di ogni, di tutti i colori. Ti parlo sopra, non sento ragioni. Abbiamo chiuso porte, sbattuti i portoni. E oggi mi sembra tutto sbagliato, da rifare dal punto da capo. E alle lacrime il trucco spavato. Vorrei svegliarmi che è tutto passato.
Lei si specchia con la selfie dell'iPhone, beve Sauvignon. Un urlo tra i palazzi, la Roma avrà fatto un gol. Ha una piotta sull'enjoy, buchiamo un altro stop. Abbiamo litigato e mi pareva una sitcom. E fuori è tutto buio, a parte qualche luce blu e una farmacia di turno. Mi sei sparita giusto nel tempo di uno starnuto. E io cosciuto che so tre ore che ti chiamo, ma tu metti muto. C'è la tramontana, un tormentone in radio. Giacca e falsa a me da prezzo, un banco di via Sani. Hai rubato tutte le mie felpe dall'armadio. Sono aumentate anche le sigarette al tabaccaio. So per certo cosa dire, ma non te l'ho detto mai. E mi esce solo un come stai. C'è un super tele che galleggia sopra il Tevere. Una boccata al mozzicone, soffio via la cena. Se davvero stavamo un po' fuori, ce ne siamo dette di ogni di tutti i colori. Ti parlo sopra, non sento ragioni. Abbiamo chiuso porte, sbattuti i portoni. E oggi mi sembra tutto sbagliato. Da rifare dal punto da capo. Le lacrime, il trucco spavato. Vorrei svegliarmi che è tutto passato.
E questa era Enjoy di Car Brave e Franco 126 dall'album Polaroid. Ma ora passiamo e andiamo in una città piena di contrasti, di storie intrecciate e troviamo una figura importante che sta rappresentando negli ultimi anni questa città, il fotografo Ciro Pipoli. Buon pomeriggio Ciro.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao. Allora, il tuo è diciamo, una passione che diciamo, è nata anche facendo appunto degli scatti molto, molto semplici in giro per la città e poi sei passato anche a fare collaborazioni molto importanti, ricordiamo NSS Magazine, Dolce Gabbana, Sergio Tacchini, eccetera. Ma come nasce questa tua passione per la fotografia?
Beh, nasce dalla volontà di sperimentare, perché quando io iniziai a fotografare avevo circa 16 anni e all'epoca scaricai Instagram, che era un social completamente nuovo, e il focus del social era sempre e solo fotografia, quindi l'impatto con la fotografia fu inevitabile quando scaricai l'app. E così per curiosità iniziai a sperimentare un po' di foto fatte con il cellulare, solo che poi con il passare del tempo è diventata una passione, anche perché ho scoperto quanto è bella la fotografia, soprattutto da un punto di vista di comunicazione, perché sì, la fotografia ti permette di comunicare senza l'uso delle parole. A me quello, diciamo, che è stato un plus per continuare.
Mm-hmm. Certo, Ciro, il tuo libro fotografico, no, che è intitolato Ciro, il nome che identifica un popolo, offre uno sguardo unico sulla vita nella città di Napoli, no, che è un po' la grande protagonista del tuo lavoro. Qual è stata la tua ispirazione dietro questo progetto e quali emozioni hai sperato di trasmettere ai lettori?
Allora, io devo confessare che il progetto non nasce da una mia iniziativa, ma nasce da un'iniziativa di due ragazzi che ad oggi sono due amici, Stefano e Franz, che hanno creduto nel potenziale delle mie fotografie e mi hanno proposto questo progetto.
Okay.
Quindi poi con il passare dei mesi ha preso piano piano piede, ha preso forma, e poi l'intento mio è quello di riuscire a dare, come dire, una finestra sulla Napoli, quella autentica, quella che, certo, secondo me ha sempre contraddistinto la città,
esatto,
e che poi ad oggi porta a tante persone durante l'anno a venire a visitarla. Solo che secondo me il libro, mi auguro, riesca, come dire, a dare di più questa impressione di autenticità rispetto ai turisti che vengono a Napoli, perché il turista quando viene, diciamo, che non tende ad immergersi nella città, quindi magari attraverso un libro qualcuno riesce a capire la città, qualcuno riesce a vivere di ricordi.
Sì.
Ecco,
sì,
infatti, a proposito di visitare la città di turisti, tu recentemente hai fatto un post dove, diciamo, raccontavi un po' quella che è stata la crescita abbastanza repentina del turismo a Napoli e di come questa stia dando un po'... sì, tanti benefici ma anche tanti problemi. Parlo per esempio del centro storico, che è sempre molto sovraffollato, delle case che non si riescono a trovare in quanto vengono sempre di più trasformate in B&B, case vacanze, eccetera. Quindi volevo chiederti, tu pensi che questa possa essere un'occasione di rivalsa per la periferia?
Sì, io penso che la conseguenza sarà questa. Io penso che, come ogni cosa, porta con sé aspetti positivi e aspetti negativi. Io penso che il turismo a Napoli sia una forte possibilità per tante persone di lavorare e di trovare una propria direzione.
Certo.
Però di conseguenza, secondo me, questo poi opprime chi vive il pieno centro, tipo me, che vivo nei quartieri spagnoli, ma è una sfida, diciamo, anche solo riuscire a camminare con il motorino tra la gente, perché ormai pure i quartieri sono diventati un luogo di turismo.
Infatti.
E io penso che col tempo, fra 10, 15, 20 anni, le periferie diventeranno parte integrante della città, dove magari le persone inizieranno a stabilirsi in maniera fissa.
Certo.
Sì, e infatti tu parlavi anche in questo post della conservazione di quelli che sono le realtà più artigianali e locali. Quindi infatti io e Matteo avevamo avuto l'occasione l'anno scorso di incontrare, grazie a una guida, zio Peppe. Quindi lui certo, per chi non lo sapesse, lui è un artigiano che fa appunto dei suoi oggettini, calamite piuttosto che altri gadget, e mantiene viva, non per tanto per venderli, ma tanto per avere proprio questa passione che porta avanti, e quindi è importante che si mantengano vive queste tradizioni.
Sì, io penso che sarebbe stato opportuno in questi anni, con l'aumento del turismo, provare anche a preservare poi gli artigiani, che sono dei veri e propri artisti.
Sì, esatto. Sì, sì, che è bellissimo. Noi abbiamo avuto appunto questa stupenda possibilità l'anno
scorso. Abbiamo respirato proprio quest'aria vera,
sì.
Pura.
Senti Ciro, una cosa più tecnica. Noi in un corso di reportage qui all'università ci hanno insegnato, no, che fra autore e scatto, quindi l'oggetto, il soggetto fotografato, si deve instaurare, no, un legame quasi di fiducia. Ecco, c'è un legame fra le persone che ritrai nei tuoi scatti e con te effettivamente, che sei l'autore? E come si fa ad instaurare questo rapporto, secondo te?
Beh, io partirei dal dire che è un aspetto molto soggettivo, perché l'approccio che uno può avere quando sta in strada con la macchina fotografica può essere differente da persona a persona. Io personalmente sono uno di quelli che ama poter in qualche modo conoscere e creare un rapporto con la persona che fotografo.
Okay, sì.
Questo perché secondo me dà sia a me sia a lui la possibilità di trovarci più a nostro agio e trarre fuori comunque una foto un po' più autentica rispetto ad un mordi e fuggi. Che
sì, più distaccata, diciamo,
che magari preferiscono altri. Io poi, come approccio, sono una persona che risponde sempre alla stessa maniera: ho la faccia di culo. Sono un ragazzo che quando trova il momento o una persona che vorrebbe fotografare va diretto, glielo chiede, nonostante possa avere tanto imbarazzo. Però credo che sia meglio beccarsi un eventuale no che perdere un'occasione senza chiedere.
Assolutamente.
Infatti io presento un tuo scatto del bambino che fa il tuffo al contrario, penso che quello sia stato un one shot di cui parli. Quindi
sì, che quella poi già è una di quelle foto che iconiche. So bene, sì, è una di quelle che infatti è la mia preferita, tra le mie preferite, perché so bene che non mi verrà mai più come in quel modo, quindi è molto rara per me quella là.
Bene, noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento. Abbiamo avuto con noi Ciro Pipoli, fotografo, e ti auguriamo una buona giornata. Grazie,
ciao,
per essere
Ciro,
stato
grazie.
Con noi.
Grazie a tutti, un abbraccio.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
E adesso passiamo alla musica di Radio Yulm e siamo qui per ascoltare Training Season di Dua Lipa.
for someone to tell you to go.
Dua Lipa, Training Season, e siete su Auditorium, sono le 15:08 minuti e parliamo proprio di lei. Lei è la regina incontrastata del pop. Diciamo un po' che, partiamo da un assunto: queste regole del pop contemporaneo non ammettono troppe eccezioni, no? Le sequenze in autotune, i BPM calcolati per lasciarsi un po' andare sul dance floor, l'elemento umano, strumenti, voce naturale, ecco, lei è un po' tutto questo messo insieme, colei che domina le classifiche e detta il gusto nella ricerca continua del tormentone. Da questo punto di vista ce ne sono poche come lei, bisogna dire. Una che ha collezionato 280 dischi di platino a livello globale e, pensate, è stata la prima artista ad avere 4 canzoni su Spotify con oltre 2 miliardi di stream. È arrivata con un nuovo album che è stato, diciamo così, preannunciato da dei singoli che hanno avuto un successo assurdo, tra cui Radical Optimism, l'album è stato preceduto da Houdini, Training Season, che abbiamo appena sentito, e Illusion, che hanno fatto dei numeri da capogiro, no Mary?
Eh sì, infatti il titolo dell'album, proprio il termine Radical Optimism, la cantante dice di averlo conosciuto un paio di anni fa da questo concetto di cui le ha parlato un amico, e ha iniziato a giocare con questo concetto e a inserirlo nella sua vita. E cosa rappresenta? Vuole, diciamo, dare l'idea di attraversare il caos con grazia e di sentirsi in grado di affrontare qualsiasi tempesta. Ma allo stesso tempo Dua Lipa ha voluto guardare alla musica in una maniera un pochino più psichedelica, un po' più sul trip hop pop e il Britpop, e è stata aiutata da niente proprio di meno che Kevin Parker, ovvero il leader dei Tame Impala. E ci sono state però abbastanza critiche su questo, sul fatto di aver avuto come produttore dell'album Kevin Parker, perché, insomma, declinato a un fenomeno pop come quello di Dua Lipa sviluppando un intero album, si rischia di perdere un po' per strada il focus principale. Quindi l'album di Radical Optimism di Dua Lipa sembra non essere stato in realtà quella super super hit a cui siamo abituati.
Sì, ho letto un po' dei commenti contrastanti anche sui social, no?
Non c'è stata quella hot track che ha portato avanti l'album.
Cioè, tutti, da quello che ho letto nei commenti, tutti dicevano: ok, l'album perfetto a livello di sonorità perfetta, esatto, le canzoni messe tutte, esatto, nella sequenza giusta, presentate nel modo giusto, talmente perfetto che
non, in realtà non viene percepito, cioè emotivamente non viene percepito come bello tanto quanto, potente tanto quanto i precedenti.
Certo, noi vi ricordiamo di farci sapere quello che pensate anche su questo album, ma anche su tutto quello che abbiamo proposto nella puntata, al numero 331 143 8923. E rimaniamo sempre in ambito musicale, perché si è appena concluso il weekend dell'evento Una Nessuno 100.000, il concerto organizzato da Fiorella Mannoia all'Arena di Verona per raccogliere fondi contro la violenza di genere. È una serata che abbraccia tutte le donne, è stata trasmessa su Rai 1 in contemporanea su Rai Radio 2 e su Rai Play. In arena l'evento è stato per due serate dal vivo, ha riempito sold out l'arena con delle grandi voci della musica italiana, tutte unite sul palco contro la violenza sulle donne. Ricordiamo che il primo evento era stato il concerto del 2022 a Campovolo, e tra le protagoniste ha raccontato Fiorella Mannoia hanno deciso, le protagoniste hanno deciso con il loro impegno che non si, il loro impegno non si sarebbe dovuto fermare, ma che dovevano diventare quindi una fondazione. Nasce quindi l'evento nasce dall'osservazione di una realtà che parla di una donna uccisa ogni 3 giorni. Ecco quindi che torna un po' il titolo.
Questa è proprio la piaga, una delle principali piaghe che colpisce il nostro paese, ma in generale è un po' internazionale purtroppo. Infatti solo una piccola minoranza di donne trova il coraggio di denunciare le violenze, e quindi dice Fiorella Mannoia, è anche questo il nostro compito, di dire alle donne che chiedono aiuto che si può uscire da questo incubo. E così come nel 2022, anche oggi sono stati tantissimi gli artisti che hanno risposto positivamente alla chiamata alle arti di Fiorella, certo, e di tutta la fondazione. Infatti sono stati acquistati più di con l'acquisto dei biglietti sono stati raccolti circa 600.000 euro. Questa cifra verrà quindi devoluta a numerosi centri antiviolenza sparsi in tutta Italia, dalla Basilicata alla Calabria, passando per Caivano in Campania, ma anche Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Liguria e Veneto. Ovviamente all'evento l'Arena di Verona non poteva essere introdotta dalle note di Mariposa, Fiorella Mannoia, ultimo singolo che ha portato a Sanremo. È stato presentato anche da Amadeus e abbiamo avuto dei duetti inediti con Tananà e Lodi, per esempio, sulle note di tango, Giuliano San Giorgi, che ha cantato meraviglioso, possiamo dire che abbia duettato col pubblico, letteralmente.
Sì, direi di sì.
E poi abbiamo avuto anche Alessandra Moroso, Annalisa, Emma, Big Mama.
Ma a proposito di Emma,
l'abbiamo detto.
Attenzione, me l'hai tirata fuori. Io da amante di Emma non posso.
Allora sì,
non posso non
servita
mettere
su un
il becco,
piatto d'argento.
Brava, esatto. È uscita proprio venerdì Femme Fatale, la nuova canzone che ha un po' il sapore di un tormentone estivo della cantante salentina. L'intenzione è quella di spiazzare nel bene e nel male. Emma si è reinventata in questi ultimi anni, abbiamo visto anche reduce dal successo di Apnea di Sanremo, con 15 anni di carriera alle spalle non ha più nulla da dimostrare, no? E quindi,
ma che gli vuoi dire, Emma?
Che gli vuoi dire a Emma? E nell'era discografica, post discografica anzi, in cui si trova, Emma ha deciso di divertirsi, no? Arriva con questo singolo che penso balleremo tutta l'estate, no?
Emma fa quello che vuole ultimamente,
ma
lo
la
fa
mamma,
bene,
la
e
mamma
lo fa bene,
fa bene,
lei
sì,
sta servendo e sleiando citando Big Mama.
Cittissima, okay. Questa
sì. E quindi la canzone parte come una ballata 3.0 e poi cresce con un beat martellante. Infatti Emma ci sta abituando anche da Apnea alla cassa in 4/4, no?
Giusto? Direi di sì,
sì, dai, sta
sì,
seguendo l'ondata. E dietro c'è ovviamente lo zampino di Jacopo e Torre, che ha collaborato anche alla scrittura di Tribale, ok, di Elodie. Abbiamo anche
Giulie,
esatto, che ha collaborato per Apnea, e a Starchild, ovvero un produttore di
napoletano, sì, tra l'altro, cioè,
Napoli
oggi
torna,
regà,
Napoli torna sempre.
Siamo proprio nel mood.
Sì, esatto, e ha collaborato anche lui, ha remixato hit del calibro di Lady Gaga, David Guetta e Martin Garrix. E quindi Emma, diciamo che è uno splendore in questo periodo.
Sì, sì, si sta dando da fare, ragazzi. Infatti partirà con un tour durante tutti i festival estivi in giro per tutta Italia, per poi ritornare nei palazzetti, quindi il prossimo autunno. Quindi ricordiamo Milano, Roma e Napoli. Noi torniamo tra pochissimo, arriviamo.
To play. Sì, qua sono le 15:16, grazie per essere stati con noi. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose, Davide Donatello, abbiamo avuto come ospite Ciro Pipoli.
Siamo volati a Napoli,
esatto,
per un attimo.
Abbiamo parlato di Dua Lipa, del concerto di Fiorella Mannoia e infine dell'ultimo singolo di Emma.
Musica ragazzi,
sempre,
si respira sempre musica
sempre.
Qua. Noi vi ricordiamo che se vi siete persi la puntata potete riascoltarla sul nostro sito www.radioyulm.it. Non dimenticate di seguirci sempre sui nostri social, Instagram, Facebook, TikTok, X, tutti, ce li abbiamo tutti. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, salutiamo ancora tutti i nostri amici che sono qua in studio, grazie ad Anna in regia.
E noi ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao!
Ciao.
Auditorium. Novità culturali direttamente in cuffia.